Sì, Signore.
Amen. Wenn wir wirklich die anfängliche Zuversicht bis ans Ende, dann
Vogliamo
das festhalten.
mantenere
Amen.
fermamente sino alla fine la fiducia.
Ja, es ist die letzte, bereits die letzte Versammlung
Siamo già di
dieser
nuovo
Konferenz.
arrivati all'ultima riunione di questa
Ende des,
conferenza.
was für mich übrig bleibt zu sagen,
E ciò
ist:
che mi basta di
bewahre,
dire
was du
è:
hast.
mantieni, custodisci ciò che hai
Hoffe,
ricevuto.
das ist der Kernpunkt, den ihr mitnehmt nach
Spero che questo sia il punto
von der
principale che voi
Konferenz.
portate a casa da questa conferenza.
Und ich werde vielleicht einiges nur aufgreifen von
Io
dem, was wir bereits gehört haben,
toccherò
was wir
forse solo
gehört haben, was wir
brevemente
gesprochen haben.
ciò di cui
Die
abbiamo
Gemeinde ist
parlato.
kostbar. Es ist was Besonderes.
La Chiesa è preziosa.
Der Bruder hat
È
entdeckt,
qualcosa di
es ist
speciale.
mehr als die Oper.
Il fratello ha visto
Wirklich.
che è più
Man kann
meraviglioso
hier nicht den
dell'opera.
Vorhang heben, aber in unserem Herzen.
Anche qua il velo si deve togliere, ma nel nostro cuore.
Die Gemeinde ist
Sì, la
einzigartig.
Chiesa è unica. È
Was Wunderbares. Und das
qualcosa
müssen
di
wir, wie du
meraviglioso.
hast bezeugt, das entdecken.
E questo lo dobbiamo scoprire, come l'hai
Dann wissen
testimoniato
wir,
tu
wo wir
prima.
unsere Zeit am, noch besser
E
verbringen
così
am Wochenende.
vediamo dove
Ja?
possiamo trascorrere ancora di più il nostro tempo
Gemeinde
il fine
ist
settimana.
wirklich etwas Kostbares. Und
La Chiesa è veramente qualcosa di
da, würde
prezioso.
ich sagen, der Hauptvers für heute
E
Morgen
il versetto
ist
principale di
für mich
stamattina
Offenbarung 3,
per
Vers
me
11.
è
Ja,
Apocalisse
das ist so der
3,11.
zentrale Vers.
È il versetto principale.
Ja, bewahre,
Tieni
was du
fermamente
hast,
quello che hai.
oder halte fest,
O
was du hast.
mantieni. Afferra.
Wir müssen sehen, was wir haben,
Dobbiamo vedere ciò
um
che
bewahren
abbiamo
zu können.
per poterlo preservare.
Und als ich das bewegte in diesem Vers nochmal,
Quando
irgendwie der Herr hat mich nochmal aufmerksam gemacht.
ho letto questi versetti, Signore, mi ha mostrato che ci sono anche tre parole che vengono prima, cioè io vengo presto. Tutto ciò che tocca a noi ha a che fare con noi, con il suo proposito. E a questo fa parte anche il suo ritorno. Per poter
Die Gemeinde
iniziare
ist
una nuova epoca con la
jetzt,
Chiesa.
und das, wie du betont hast, jetzt ist ganz wichtig,
La Chiesa è
nicht erst nur was in der
già
Zukunft, was
adesso,
kommt.
non è solo una qualcosa che sarà in
Das ist jetzt,
futuro, ma già
was wir
adesso
jetzt haben.
abbiamo qualcosa.
Das bestimmt über die Zukunft, die kommen
E ciò che abbiamo adesso,
wird. Das ist ganz, ganz
decide an
bedeutungsvoll,
anche ciò che avremo
wo
in
der Herr uns
futuro.
hineingeführt hat.
Signore ci ha portato in una cosa
Dove vogliamo
meravigliosa,
andare?
senza che
Das war
noi ce lo
seine Wahl.
meritiamo. Era la sua
Aber jetzt
scelta.
sind wir da.
Ma adesso siamo qui.
Jetzt haben wir eine Verantwortung.
Adesso abbiamo questa responsabilità.
Ja. Leider sehen wir es nicht immer so klar vor Augen,
A
aber das
volte non lo
ändert
vediamo in
nichts
modo
am
così
Ganzen.
chiaro davanti ai nostri occhi, ma questo non
Gott
cambia
hat was vor,
nel dato
der
di
jetzt
fatto.
in dieser Zeit
Il
mit
Signore ha
uns hier
pianificato qualcosa.
macht, das hat eine Auswirkung auf die Zukunft.
E ciò che lui fa adesso con
Seine
noi qua
Gemeinde ist
ha un effetto
indescrivibile.
anche in futuro.
Wir
La
werden
sua
darüber
Chiesa è
schreiben. Wir versuchen
indescrivibile.
öfter was
Noi
jemandem zu
cerchiamo
beschreiben, um ihm zu helfen, dass er
sempre di descrivere le cose per
versteht.
far
Aber oft
capire
haben wir
agli
das Gefühl,
altri
wir versagen immer.
un punto,
Je mehr
ma
wir
spesso vediamo che
schreiben,
non ci
desto uns
riusciamo.
klarer wird das Anliegen.
Più
Was
cerchiamo di
immer wir für Gott.
descrivere, peggio diventa il punto, cioè, diventa il,
Alles übt den Geist.
peggio riusciamo a
Der
trasmettere ciò che volevamo dire.
Gemeinde zu
Ma lo
sehen und
spirito è
zu
molto
kennen
chiaro
und zu
e
verstehen,
vedere,
was
capire, conoscere la
macht diese
Chiesa
Gemeinde, was ist
per
das für
capire ciò
eine
che facciamo qua in
Gemeinde.
questa
Das
riunione. Abbiamo
braucht
veramente
unbedingt
bisogno dello Spirito di
Geist
Dio,
Gottes.
che
Berühren, den
dobbiamo
erfahren.
toccare, che dobbiamo
Geht
sperimentare.
nicht ohne, es geht nicht über
Non
Nebenschwelle.
riusciamo a
Gemeinde
farlo
ist der
altrimenti.
Geist Gottes.
Noi tutti abbiamo
In
bisogno
Hebräer,
dello
in
Spirito
Epheser
Santo.
1, das erwähnt, Paulus
Come
betet dafür,
Ebrei
für die
Efesini
Gemeinde,
1 lo menziona,
dass sie, wir sind vielleicht gläubig,
Paolo
aber nicht
prega per
ganz
i credenti.
wofür.
Noi sì siamo
Gewartet auf
credenti,
den,
ma a
auf die
volte non
Zukunft.
sappiamo perché. aspettiamo il futuro. Non solo i cristiani in generale aspettano il cielo, ma anche noi nella Chiesa a volte diciamo sì, più avanti diventerà tutto migliore, si migliorerà tutte le cose. Ma cos'è adesso? Signore, aprimi gli occhi per vedere ciò che è adesso. Che cos'è la Chiesa adesso? Abbiamo letto versetti in Efesini, leggo un versetto in Efesini 5. Forse ci sono alcuni tra di noi che non hanno ancora partecipato a tante riunioni. Perciò vorrei rileggere ancora Efesini 5, 27, per farla comparire davanti a sé. È il Signore, Lui la fa comparire. Il Cristo che è venuto, che è morto sulla croce, che è risorto, Lui ha qualcosa nel suo cuore che vuole compiere, cioè per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Questa è la sua Chiesa, questo è ciò che Lui fa. Lui fa qualcosa con noi, non solo tra di noi, ma con noi, e cioè una cosa gloriosa. Una cosa senza macchia, senza ruga. E questa Chiesa è solo per il Signore. Quando il Signore ritorna, Lui ritorna per questa Chiesa. Quando torna, trova qualcosa che gli corrisponde a pieno. L'abbiamo sentito in questi giorni. La Chiesa non è qualcosa che viene prodotto dagli uomini, una cosa che deriva dall'uomo. La Chiesa è qualcosa che esce da Cristo stesso e noi entriamo in questo. Noi lo afferriamo mediante la fede. E lo Spirito che sta in noi produce qualcosa in noi. E questa è la Chiesa. Questa Chiesa gloriosa, senza macchia, senza ruga. Com'è questa Chiesa? Va a Pforzheim. Guarda la Chiesa a Pforzheim com'è gloriosa. Non solo a Pforzheim, vai a Aalen. Guardati la Chiesa. Vedrai una Chiesa gloriosa. Forse vi sorprendo. Dice, no, da noi no, da noi a Stoccarda no. Come ha detto il fratello, abbiamo bisogno dei cuori aperti del nostro cuore. Dobbiamo vedere ciò che il Signore ha già raggiunto in noi, che già è tra di noi. Il Signore dice, io torno presto, il Signore viene. Ma ha a che fare anche con noi, con la Chiesa. Tanti cristiani sanno, la maggior parte o quasi tutti i cristiani sanno che il Signore tornerà visibilmente sulla terra. E alcuni aspettano. E guardano i segni dei tempi. E dicono, sì, il Signore tornerà presto. Guarda cosa sta succedendo. Nel mondo politico, nel sistema economico e così via. Il Signore tornerà presto. Osservano i segni dei tempi e pensano che il Signore torna. Anche con Israele succederà qualcosa. Sì, sicuramente. Il Signore torna presto. Osservare queste cose. Lo puoi fare. Non è vietato. Alcuni guardano i segni dei tempi, altri guardano i segni delle stelle. È veramente così. Sai, nei gruppi cristiani ci sono tanti movimenti. tanti movimenti che sono di moda, ogni tempo ha i suoi trend, non devi conoscere tutto sempre, ma puoi conoscerlo, non dico che è grave, osserva le cose, e ci sono anche, queste cose sono anche, esistono anche nel mondo religioso, puoi osservarlo, ma non devi partecipare a tutto. E ho ricevuto un'indicazione da un fratello che ha dato un messaggio in un gruppo cristiano sui segni delle stelle che si muovono così e in altro modo, e questo indica che Cristo tornerà in quel momento o quell'altro. Cioè, noi tutti abbiamo nel nostro cuore che il Signore torna presto. E il Signore torna presto. E questo fratello lì ha detto: Dio parla tramite le stelle, ci parla oggi per indicarci il suo ritorno. E questo è tragico. Come parla il Signore in Apocalisse? Capitolo 3, alle chiese. Leggo capitolo 3, 13. Versetto 11 dice, io torno presto. Il Signore parla personalmente. Versetto 13 dice, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Lo Spirito dice qualcosa, e io ho pensato a questo povero fratello. Lui ha uno spirito e non lo conosce. Che peccato. Se lo Spirito non può più parlarci, allora abbiamo bisogno delle stelle. Presumibilmente. Ma alla sua Chiesa il Signore parla come Spirito. E questo è così importante, lo sappiamo tutti. Io scrivo questa parola Spirito sulla lavagna. Lo Spirito è l'alfa e l'omega. Il Signore ci parla mediante lo Spirito. Nella parola. Abbiamo la parola nella nostra mano e lo Spirito in noi. La parola stessa non basta. Abbiamo bisogno della parola, sì. Ma abbiamo anche bisogno del nostro spirito. E Dio inizia a parlarci. Leggi la parola e esercita il tuo spirito. E Dio inizierà a parlarti. Perciò non smetteremo mai a farlo. La sorella Marion ha testimoniato qualche giorno fa, non smetto a esercitare il mio spirito, non importa che età hai, se sei giovane, meno giovane o già un più anziano. Questa è l'unica via, questo spirito ci prepara per il ritorno del Signore. Sì, ci sono i segni delle stelle, ci sono i segni dei tempi, ma ciò che è importante è lo spirito in te. Anche alla prima venuta del Signore, io apprezzo questo fratello Simeone, questo vecchio uomo che era già molto anziano, e lui serviva nei tempi quando il Signore è stato portato come bambino nel Tempio, perché lo Spirito gliel'ha mostrato. Lui era pronto, e io sono sicuro che anche questa sia la via che il Signore, come il Signore preparerà la sua Chiesa. Noi dobbiamo corrispondergli. Anche la preparazione è piena dei nostri concetti personali. Cosa significa senza macchia, senza ruga? Noi tutti avremo i nostri concetti personali su questi versetti e non lo possiamo neanche cambiare. Forse è normale che ognuno abbia i suoi concetti. Lo Spirito ci parla, questo è un lato. E a volte noi creiamo un concetto da questo personale, da questo parlare personale dello Spirito a noi. Ma non dobbiamo confondere le due cose. Il nostro concetto non è sempre la stessa cosa come il parlare dello Spirito. E i nostri concetti non devono ostacolare lo Spirito a parlarci nuovamente. La cosa importante è che lo Spirito ci parla. Parla la tua Chiesa, Signore. E la cosa meravigliosa è che il Signore ci parla. La risonanza nel corpo è ciò che ti dà la conferma. Lo Spirito è presente nel corpo di Cristo. Si muove tra di noi. Se lo Spirito ti parla e tu lo testimoni, senti una certa risonanza nel corpo. Un amen, una conferma. Penso che sia anche importante di avere una volta comunione su ciò dove il Signore ci guida, dove lo Spirito ci guida. E solo lo Spirito ce lo può rivelare. Le cose di Dio li può rivelare solo lo Spirito. E questo Spirito abita in noi. Alleluia. E se non stiamo attenti allo Spirito, non sappiamo neanche ciò che ricchezza abbiamo in noi.
Da geht's ja weiter. Er sagt, ich komme schnell und dann halte fest, was du hast. Der Herr sagt nicht, jetzt beeile dich mal, dass du endlich mal was hast.
Il Signore qua ci dice,
in unserem Konzept,
afferra e mantieni ciò che hai. E non ti dice, vai a prendere subito qualcosa e afferrarlo. Qua il Signore dice, mantieni fermamente ciò che hai già ricevuto. Hai già ricevuto qualcosa. Ed è ciò che rimane, perché è stato creato dal Signore. Non pensare che tu non hai nulla. Tu hai già ricevuto qualcosa. La sposa si ha. Sei già preparata. Quando il Signore tornerà, la sposa sarà presente, sarà pronta. Non è viceversa. Quando la sposa si prepara o è preparata ed è tutta ha un vestito pulito, non deve guardare che non si macchia, non si rovina il vestito. No. Noi abbiamo ricevuto qualcosa.
Oh, Jesus.
Signore Gesù, una cosa molto preziosa. Ho dovuto pensare, forse non è un esempio così buono.
Du musst wissen, was du hast.
Tu devi sapere ciò che hai
per
poterlo veramente preservare come un diamante. La chiesa non è solo una cosa bella, come una perla di vetro. No, la chiesa è come un diamante molto, molto prezioso. Ma io non so cosa devo fare. Se tu mi mostri qualcosa, può essere tutto. Ma io conosco qualche fratello che si occupa di pietre preziose. O un altro fratello che sa il valore certo di un diamante, perché sono specialisti in questo ambito. E se veramente prezioso, se loro mi dicono che questo diamante, che questa pietra che ho trovato, ricevuto, è preziosa, allora io la tratto in modo diverso. E il nostro esperto è il Signore stesso. Lui ha trovato una perla preziosa. Lui ha venduto tutto per la Chiesa. Lui ha dato tutto per la Chiesa. A volte noi non lo sappiamo. Noi pensiamo, sì, ma la Chiesa è veramente preziosa. Noi qua, al nostro luogo, noi 15 fratelli o 20, va dal Signore. Mostrali, dici, guarda qua la Chiesa. Portalo davanti a Lui, la Chiesa a Bonn, per esempio. Signore, guardaci e dimmi quanto prezioso è. È una perla di vetro? Un diamante? Forse il Signore ti risponde, sì, Olaf, è un diamante, ma non è ancora pronto. Devo ancora lavorarlo un po' da qualche angolo, ma è già prezioso così com'è. Signore Gesù, il Signore ha ricevuto qualcosa. Ha guadagnato qualcosa. O se voi siete cresciuti nella vita di chiesa, voi giovani, dici forse, sì, non conosco null'altro, non ho visto nient'altro nella mia vita. È veramente così prezioso? Va a chiedere al Signore, chiedi al Signore se è la cosa più preziosa. Sì, lo è. E poi vai a chiedere un po' i fratelli più anziani. Va a chiedere quelli che pensi che siano già molto vecchi. Va dai fratelli che sono più avanti nell'età.
Va
a incontrarli a mangiare il gelato, bere un caffè. Non dico andate lì per studiare la Bibbia. No, ma andate a chiedere un po' della loro esperienza quotidiana. Descrivetemi la vita di chiesa. Cosa abbiamo qua nella nostra mano? Lo Spirito stesso vi deve convincere. Se tu sei convinto, allora stai anche attento. Allora diventa prezioso. Allora veramente... La cosa è preziosa. Apprezza anche i fratelli più anziani. E quando sono venuto io, alla chiesa, come quindicenne, sedicenne, i fratelli più anziani che avevamo nella vita di chiesa avevano 28-29 anni, ma già ho ricevuto qualcosa da loro. Voi siete molto più privilegiati di me all'epoca. Avete più approvvigionamento con fratelli che vi possono mostrare la via, potete porre delle domande, puoi dire sì, ma io non ci credo. Ma venite assieme al Signore. Che cos'è la Chiesa? Che è così gloriosa, così preziosa, senza macchia, senza rughe. Cosa fa il Signore qua? Una sorella mi ha detto, forse rimango solo dal primo punto nella scaletta. Una sorella una settimana fa mi ha detto, era cristiana da tanti anni, in gruppi cristiani, e poi ha conosciuto una sorella che ha incontrato la chiesa, e questa sorella le ha solo testimoniata, quando hanno parlato così, come stai, come va, e questa sorella che ha conosciuto la chiesa, le ha risposto, io cresco nella vita spirituale. E lei era molto sorpresa. Crescere? Si può crescere nella vita spirituale? Come puoi crescere nella vita spirituale? E io vi posso dire, non solo funziona, ma è la cosa principale. E questo è lo sperimento nella vita di chiesa. Tanti non possono fare... Non possono afferrare queste cose, perché non sanno che c'è la possibilità di crescere nella vita di chiesa, nella vita spirituale. Se cristiani vogliono avanzare o crescere, pensano di dover fare uno studio biblico. Impari a conoscere la Bibbia, come è stata costruita, come chi l'ha scritta, impari un po' di greco, un po' di latino. Alla fine di un studio biblico sai certe cose. Sai tante cose, ma non sei cresciuto neanche un millimetro. Crescere è un qualcosa di molto diverso. Vieni nella vita di chiesa, lì puoi crescere nella vita spirituale. Lì crescerai, sicuramente. E l'altro punto che le ha sorpresa è che viene edificata. Queste sono cose molto preziose. Forse noi che siamo da tanto tempo nella vita di chiesa pensiamo sì, ma queste cose sono logiche, che cresciamo, che veniamo edificati. È come se porti un diamante sempre al tuo anello, come un anello alla tua mano. Un giorno diventerà normale di portarlo, non ti rendi più conto della preziosità. Ma tanti cristiani, quando pensano alla vita di chiesa, pensano solo all'organizzazione, come ci si deve radunare, cosa bisogna fare, hai bisogno di un pastore, di un prete e così via. Tu organizzi tutto ciò, metti assieme e pensi che questo sia l'edificazione. No, ma l'edificazione ha a che fare con la crescita. Crescita nella vita. E essere edificati nella vita. Questa è l'essenza della Chiesa. E qui abbiamo già sperimentato qualcosa. Non è una cosa strana per noi. Questo ti dice già qualcosa, perché noi l'abbiamo già ricevuto e questa cosa la dobbiamo preservare. Se non la vediamo, non lo possiamo preservare, ma se vediamo la preziosità di queste cose, abbiamo anche voglia di preservarlo, perché non è una piccola cosa. Non siamo corsi in vano nella vita di chiesa. Voglio tornare un'altra volta a ciò che ho detto prima, all'inizio. Io vengo presto. Tieni fermamente ciò che hai. Se il Signore non è ritornato ancora fino al giorno d'oggi, non significa che non abbiamo ricevuto nulla. Noi abbiamo già qualcosa. E non si tratta neanche di raggiungere un certo livello di gloria. Affinché il Signore possa ritornare. Noi tutti abbiamo una gloria. Certo, abbiamo anche visto quel diagramma qualche giorno fa. Che ci sono qua un diagramma che ti mostra la gloria. E la gloria aumenta anche col passare del tempo. Quello che voglio dire adesso è che non c'è un livello preciso che dice adesso sì, la Chiesa è pronta, adesso il Signore può tornare. No, io penso che sia piuttosto un processo di vita, è un cammino. È una vita che noi conduciamo nello Spirito, attraverso lo Spirito e mediante e con lo Spirito. Se viviamo nello Spirito, con lo Spirito e mediante lo Spirito, saremo pronti. Perché c'è qualcosa che nasce dallo Spirito, che cresce in noi, che corrisponde al 100% al Signore. I tempi e le situazioni possono anche cambiare, ma lo Spirito è qui, è presente e vuole esprimersi. E se noi ci indirizziamo verso lo Spirito e siamo uno Spirito con Lui e viviamo in Lui, Lui viene espresso. E quando Lui ritornerà dirà, questo sono io, questa è l'opera mia. Non l'hai fatto tu, ma l'ha fatto il mio Spirito in te e tu assieme allo Spirito. È presente. Noi parliamo delle insondabili ricchezze di Cristo. Dove diresti dov'è il livello? Il livello dell'insondabilità. Non c'è. Allora non saremmo mai pronti, se pensiamo in questo modo. E i schiavi che hanno dovuto dare che hanno ricevuto il talento dal padrone, un talento, tre talenti, cinque talenti, cosa hanno fatto? Sì, adesso ho guadagnato altri tre talenti. O forse cinque talenti, no, non ho ancora ricevuto il livello. Se tutti hanno guadagnato cinque talenti, allora il Signore può tornare. Suona strano questo. E non è così. Loro hanno lavorato continuamente con questi talenti, si sono occupati di ciò che il Signore gli ha dato e questo ha prodotto qualcosa. E quando il Signore è tornato hanno visto, e questa è la cosa che conta, io sono pronto. Se no dici sì, adesso ho ricevuto tre talenti e adesso sono pronto. O anche la parabola dell'olio. Alcuni hanno detto, sì, io ho raccolto abbastanza olio, adesso basta, io sono pronto. E poi il Signore torna e dice, dove sono i vostri vasi? Il livello non è quello che conta. Forse ho raggiunto il livello che mi sono posto, ma le nozze si fanno senza di me. E cosa hanno fatto gli altri? Hanno raccolto. La lampada era già piena, cosa hanno fatto? Hanno preso un altro vaso e così via. Hanno sempre raccolto in più. Sono stati occupati dello Spirito, della vita di Chiesa. La vita è sempre fresca, sempre nuova. Non ci basta mai. Non si può trattare di un certo livello da raggiungere. Ma noi siamo lì, immersi in questa opera. Abbiamo questa testimonianza che il Signore è il vivente in noi e tra di noi e che opera in noi. Io direi oggi siamo pronti se ci consacriamo per il Signore, se ci apriamo verso di Lui per edificare il suo corpo lì dove siamo. Io a Bonn, a Stoccarda, lì dove siete, a Reutlingen. Noi ci consacriamo per l'edificazione della Chiesa e se ci consacriamo, allora il Signore fa anche l'opera sua in noi. Se tu rimani da solo nella tua cameretta, non puoi guadagnare olio, non puoi neanche guadagnare più talenti. Dobbiamo consacrarci per la vita di Chiesa, per essere assieme. Sì, perché lo spirito, il corpo si edifica da se stesso. Non posso mai dire che ho guadagnato abbastanza Cristo, sarebbe terribile. Adesso ho mangiato abbastanza. Adesso mi fermo lì. Se sei sazio, allora fermati a mangiare, questo è giusto, ma non per tutta la tua vita. Per il momento sì, ma la vita è continua. Non voglio dire che dobbiamo mangiare continuamente, ma noi corriamo dietro a Cristo, come Paolo, per poterlo afferrare pienamente, afferrare lui stesso, non un concetto. E per questo ho bisogno della vita di Chiesa. È lui. La Chiesa e Cristo non lo puoi dividere. Quando Gesù era sulla terra non potevi neanche dividere il padre e il figlio. Non puoi dividere Cristo e la Chiesa. È una sola cosa. Non siamo per la Chiesa perché vogliamo afferrare una certa dottrina. No, noi siamo per Cristo. E Cristo ha bisogno di noi. Io ho bisogno della Chiesa e la Chiesa ha bisogno di me e di te.
Die Gemeinde braucht dich. Also nochmal, falls ich glaube, ich weiß nicht, wie unsere Haltung ist. Es ist uns naheliegend, dass ich sage für mich, ich brauche die Gemeinde. Das liegt uns nahe. Ja, klar.
La Chiesa. Noi abbiamo bisogno della Chiesa.
Wirklich, auch um Christus zu gewinnen.
Anche per afferrare Cristo.
Aber das ist ja nur die eine Seite.
Ma questo è solo un lato.
Und die andere ist mir auch wichtig.
Ma anche il secondo lato mi è importante.
Bewusstsein bekommen.
Dobbiamo ricevere una consapevolezza che la Chiesa ha bisogno di te. I giovani a volte vanno a studiare o imparare un lavoro altrove, ebbene, fatelo. Ma ho già sentito giovani a dire sì, io vado da qualche parte dove non ci sono fratelli, vado lì per il mio studio, per la mia educazione, non preoccupatevi di me, io rimango al Signore, io non cado. Può essere, sì. Ma non si tratta solo che tu rimani dal Signore o meno, ma il Signore ha bisogno di te per l'edificazione della sua Chiesa, è qualcosa di diverso. Forse vai in un posto dove non c'è vita di Chiesa. E se tu vai lì per dire io vado lì per la vita di Chiesa, allora ti consacri comunque per la sua casa. Vuoi pregare, Signore, portami assieme a persone che sono aperti per te. Tu stai davanti al Signore. Il Signore ha bisogno di te. Tu sei importante, non solo prezioso, sei anche importante per il Signore.
E
in questo esercizio, se stiamo lì, saremo veramente preparati. Io dico a voi anziani, non smettere mai di esercitarvi nello spirito, e ve lo dico anche a voi giovani, voi avete iniziato a correre e continuate a consacrarvi, a guadagnare lo spirito per Cristo e la Chiesa. Questo è inteso con la parola mantenere o afferrare ciò che abbiamo ricevuto. Anche l'esercizio del corpo è buono, di fare un po' di sport, ma se sai che devi correre per esempio una maratona, se dici sì, adesso inizia il tempo dove mi devo iscrivere alla maratona che sarà tra qualche settimana e inizio adesso ad esercitarmi, lo puoi già dimenticare. Forse puoi star lì alla partenza. Forse puoi dire, sì, io ero presente alla partenza della maratona. Anche nella vita di chiesa. Se poi alla fine puoi solo dire, sì, io ero presente una volta. C'è un fratello che corre la maratona.
Ja, wir haben solche Geschwister unter uns.
Sì, abbiamo fratelli.
Sie wissen, wovon ich rede nur davon, aber sie wissen's.
Abbiamo fratelli che sanno precisamente ciò che io sto parlando.
Gemeindeleben auch.
Anche nella vita di chiesa.
Ja, ich habe noch so viel Zeit.
Se tu dici sì, io ho tanto tempo, io guardo i segni dei tempi, guardo le stelle o altre cose, non so cosa.
Die letzten dreieinhalb Jahre, die reichen mir.
Gli ultimi 3 anni e mezzo mi bastano. Forse lo fai quando fai gli studi. Si sa che alla fine ci sono degli esami, ma preferisci passare tempo altrimenti a bere un caffè e così via. Se fai così, meglio occuparti con i fratelli. Ma poi arriva il tempo quando tu sai, arriva il tempo dell'esame. Anche noi sappiamo che il Signore tornerà, ma solo sapere le cose non ci aiuta. Poi ho pensato, sì, adesso mancano 4 settimane, 3 settimane, e poi ad un tratto noti, boh, il libro è così, così grande, così difficile da capire, avrei dovuto iniziare prima a studiare e poi cerchi in qualche modo di passare questo esame. Forse all'università può anche funzionare in qualche modo, ma il Signore non importa la sapienza. Il Signore non tornerà e chiederà, adesso condividi qualcosa di Efesini 5. L'hai sentito tante volte e non sei ancora chiaro su questi punti? No, è come con lo sport. Se tu ti eserciti regolarmente, i muscoli cresceranno. Se tu hai visto una visione, allora ti consacri per questa. Se non hai visto la visione e qualcuno viene da te e ti dice adesso devi bere quella bevanda, devi fare questo esercizio e così via, allora non lo farai. Dopo una settimana dirai, ma lasciami in pace con il tuo sport. Io preferisco di mangiare una bella salsiccia. Ma se tu hai ricevuto la tua visione personale, nulla ti può fermare. Tu fai veramente le cose a posto. E l'interessante è se allora vedrai anche che i muscoli crescono. Non lo fai in 3 settimane, ma lo fai continuamente. Perciò, anche nella vita di chiesa è la stessa cosa. Se non è la tua visione che il Signore fa qualcosa nella chiesa, allora un fratello viene e dice, adesso inizia a esercitare il tuo spirito. Fratello, dai. E allora dirai, sì, ok, lo faccio, così che tu mi lasci in pace. E 3 settimane dopo dirai, non lo voglio più fare. Ma se hai visto qualcosa, cresce il desiderio di sperimentare lo spirito. Non ha nulla a che fare con la tua età. Ho visto la Bibbia di un giovane fratello prima e si vede che la legge, perché è molto usata. Non puoi sperimentare il tuo spirito se non eserciti lo spirito. Ho già sentito che alcuni hanno detto sì. Come alcuni hanno detto sì, io mi metto la domenica nella riunione e lì il Signore mi può parlare. No, va continuamente con la parola davanti al Signore. E se forse sei sviato a un certo punto, allora ritorni su quella via, esercitati. È veramente qualcosa che conta, affinché nessuno ti possa togliere la tua corona. C'è una ricompensa, abbiamo una ricompensa. Fratelli, non è in vano ciò che facciamo, avremo una ricompensa. E non dire che ognuno riceverà la stessa compensa, no, ricompensa, no. Questa è l'opera del Signore. Dalla sua morte e risurrezione fino ad oggi, è Lui Sta per questo. Anche se vediamo e sperimentiamo alti e bassi, abbiamo lo Spirito e lo Spirito tiene fermamente. Non è ciò che facciamo noi stessi, no, è lo Spirito in noi che dice Amen. Noi ci riuniamo con lo Spirito. E adesso, brevemente, in 5 minuti, il resto. Abbiamo anche un nemico, il punto B. Anche Helmut ha già detto, ma hai già fatto il mio messaggio, non sapevo che tu parlassi dello stesso punto che me, ma è veramente la stessa cosa. Non siamo in un luogo diviso dal mondo, siamo in un ambito dove lo spirito, il nemico è molto attivo. E questo nemico vuole ostacolare l'opera del Signore, perché non lo può fermare del tutto, ma la può ostacolare. Non dobbiamo avere paura di questo, ma dobbiamo sapere che c'è un nemico per poter agire nel modo giusto. E ci sono anche diversi caratteri che abbiamo. Lo vediamo. Tanti sono iperattivi e altri sono molto, molto lenti. E di tutto ciò è composta la vita di Chiesa. E il Signore opera in noi tutti. E ci sono fratelli anche che hanno un sentimento, una coscienza ipersensibile. A volte la coscienza reagisce di più dello spirito. Non è sano questa cosa? E c'è l'altra estrema dove ti chiedi, ma questi fratelli hanno veramente una coscienza? Possono fare tante cose e sono in una buona comunione con con il Signore? Sì, ci sono queste due estremità. Ma se uno ha una coscienza molto, molto sensibile, io voglio consacrarmi per il Signore, io adesso do una parola e pensi, sì, questo per me è così impossibile, io non ho nulla a che fare con la Chiesa, più nulla a che fare con la Chiesa. No, è sbagliatissimo questa cosa. Il Signore è sempre per noi. Ed è importante che noi esercitiamo il nostro spirito. Se siamo ipersensibili o se siamo veramente non abbiamo sentimenti, dobbiamo esercitare lo spirito, perché lo spirito ci dà l'equilibrio giusto. Ho messo qua dei versetti che potete leggere a casa. Io ne parlo solo un po'. C'è il mondo, ci sono le tenebre. Noi viviamo in un'atmosfera dove regna l'elemento del nemico. Efesini 2:2 dice: ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli. Nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli di ira come gli altri. C'è una potenza delle tenebre che regna in questo tempo. Non c'è un posto neutro su questo mondo. Dobbiamo sempre deciderci. Siamo stati chiamati dalla potenza delle tenebre nel regno del Figlio della Luce. Nella luce. ma c'è anche la carne, e la carne non è una cosa che dobbiamo ignorare, ma dobbiamo sapere che esiste per poter preservare ciò di prezioso che abbiamo. Dobbiamo conoscere lo spirito, ma sapere che c'è anche la carne. Non per condannarci, ma per preservarci dalla corruzione e per poterci preparare ancora di più affinché il Signore possa aumentare lo spirito in noi. Noi tutti abbiamo la carne, tutti. E tutti abbiamo avuto un cammino nella carne. Siamo giovani o meno giovani, se sei stato salvato a breve o da cammini da decenni con il Signore, fino al giorno che tu vivi, avrai sempre a che fare con la carne. La carne è sempre presente, anche se sei già anziano e camminato per quasi tutta la vita con il Signore, hai sempre a che fare ancora con la carne. E questo è il posto dove attacca il nemico, con i pensieri, con tutta l'atmosfera che c'è. Lui tocca qualcosa che c'è già in noi. Potete leggervi questi versetti. Nella nostra carne abita la voglia della carne, è presente. Se noti, se senti queste cose, non devi pensare che succede solo a te, che è una cosa speciale. No, è, tra virgolette, normale, succede a tutti. C'è questa voglia della carne. Ma ciò che opera lì ci porta veramente alla corruzione. Non puoi neanche dire solo se la carne esiste da tutti, allora sì, non sarà pericoloso. La carne combatte sempre contro lo spirito e lo spirito contro la carne. Perché ciò che vuole produrre Cristo, vuole produrre Dio in noi, succede mediante lo spirito in noi. E lo spirito può resistere contro la carne. Non possiamo combattere con i nostri buoni pensieri contro la nostra carne. Tanti scoprono che c'è qualcosa in te che non è così buono. Abbiamo tutti bisogno dello spirito. E ciò che viene prodotto dalla carne non è da sottovalutare. Se noi ci indirizziamo verso la carne, se diamo spazio, noi credenti, questo ha un effetto, è pericoloso. Prima di diventare credenti non avevamo scelta. Prima che lo Spirito vivesse in noi, eravamo tutti sotto la schiavitù della carne. Tutto il mondo lo è. Ma adesso che lo Spirito vive in noi, qualcosa è diventato diverso. Non facciamo più parte di questo mondo. Non è il nostro ambito. Abbiamo la carne, sì, ma non vogliamo più essere uno con la nostra carne, ma uno con il nostro Spirito. È una cosa diversa. Noi apparteniamo a Dio. Lui è santo.
Tu hai il Geist, tu sei heilig.
Tu hai lo Spirito, tu sei santo. Perciò, come è stato descritto in una riunione, la fornicazione, leggiamo in un versetto, Colossesi 3, versetto 5. Colossesi 3, versetto 5. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno o terrestre. E essere, segue l'elenco, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e la cupidigia che è idolatria. Questo ha a che fare con noi, noi credenti. Fate dunque morire tutte queste cose, la fornicazione, l'impurità, passioni. Forse non puoi, devi vedere che tutto questo è in te, non lo puoi fermare, ma lo puoi bloccare in te. Prima di essere credente, tante cose forse sono successe che sono carnali. Noi tutti abbiamo la carne. Ma a volte dici, sì, ho sperimentato tutte queste cose. Ma adesso, mediante la tua fede, sei stato purificato, lavato. Forse hai vissuto in fornicazione, ti sei ravveduto, sei purificato e tutto è lavato da te. E sei liberato. Forse prima eri in fornicazione, adesso ti sei ravveduto, ti lasci purificare. Lo Spirito è in te. Non dire, sì, beh, le passioni ci sono ancora, i desideri cattivi. Tutti quelli hanno fornicato prima, adesso lo posso fare anch'io. Io vado la mia via e poi posso ravvedermi. Ho sempre questa possibilità. Sì, lo puoi pensare in questo modo. Ma non sbagliarti, perché tutto ciò che esce dalla carne ha come frutto la corruzione. C'è veramente l'inganno del peccato. Come la testimonianza della sorella, che c'è l'inganno anche se ti vogliono fare un contratto per il tuo cellulare. C'è veramente una passione. Mosè, per esempio, non volle avere la passione del peccato, del mondo. Il peccato sta davanti alla tua porta. Se accendi il computer, accendi la televisione, tutto già presente. Aspetta solo. E dici, sì, queste cose le vorrei sperimentare anch'io. Nella tua carne reagisce qualcosa. Alcuni dicono che la carne è diventata peggiore in questi tempi. Io dico no, non è peggiorata, è solo diventata più presente. Non era mai meglio. Perché Giovanni Battista è stato decapitato? Perché qualcuno ha vissuto nella carne e lui l'ha mostrato. O Romani 1. Leggi questi brani. Volessi vivere in questi tempi? No, la carne era sempre così grave, non è peggiorata. Ma non lasciarti ingannare dal peccato a dire sì, posso sempre ravvedermi. Non sbagliarti. Da una parte non sa se riesci a ravvederti o meno. Forse sì o forse no. Io so, nella scrittura c'è qualcuno che voleva ravvedersi con lacrime, ma non ha trovato spazio per questo. Lo dico perché non abbiamo bisogno di dare spazio alla carne, abbiamo lo spirito. Non sbagliarti. E se riesci di ravvederti, non pensare che tutto diventa di nuovo come prima, perché lascia comunque delle tracce. Ti deruba un po' della corona. Preservi ciò che hai. Scappa dalla carne se arriva. Forse hai fatto qualcosa. Sia contento se la tua mano non è ancora, che la mano non è stata tagliata. Forse è solo una grave ferita, ma rimane una cicatrice, rimane sempre. tu sai che il Signore ha bisogno di noi perché ha pianificato qualcosa per portarci alla perfezione. Lui ci ha dato lo Spirito, ma dobbiamo essere pronti a volgere il cuore allo Spirito e aprirci il cuore. Lo Spirito è la potenza e la forza per preservarci. Alcuni si sposano in questo anno. Meraviglioso. Ma stamattina vi voglio dire qualcosa. È una volta per sempre. È un passo che fai una volta per sempre. La vostra scelta rimane. Questo è il vostro partner. Fin quando voi vivrete. Dice, sì, ci amiamo così, così tanto. I più anziani già iniziano a ridere. Ci saranno delle difficoltà. Cosa succederà dopo 15 anni, 16 anni, 20 anni di matrimonio?
Oh.
Ho sopportato tutto ciò per 20 anni. Io ho pensato che fosse così buono, ma il mio partner non riesce a capirmi mai. E fa sempre le cose al contrario, anche dopo 20 anni. Adesso devo veramente occuparmi di me stesso. Mi sono sempre occupato del mio partner. E pensi, sì, adesso finiamo questa cosa, mi cerco un altro. Pensi che funziona così? No, non funziona così. In Matteo 19, devo fermarmi, lo so, però ancora in quest'ultimo versetto, Matteo 19, Matteo 19, versetto 9. Ma io vi dico che chiunque manda via sua moglie quando non sia per motivo di fornicazione e ne sposa un'altra, commette adulterio. E chi sposa una donna mandata via commette adulterio. E Paolo dice un altro passo: se le cose stanno così, allora non è buono sposarsi. Ma d'altra parte vi dico, è normalissimo di sposarsi e di trovarsi, ma dobbiamo sapere ciò che significa, perché rimane fino alla fine. E abbiamo lo Spirito in noi. Noi parliamo sempre, il Signore è così ricco, così grande, ma nella mia situazione con il mio partner non riesce a far nulla il Signore. È troppo debole, è incapace. Specialmente è incapace di cambiare il mio partner. Ad un tratto questa ricchezza insondabile è veramente si è rimpicciolito, come se lavi qualcosa con una temperatura troppo alta, diventa così piccolo. Dov'è la ricchezza insondabile di Cristo nella vita matrimoniale? Ci dobbiamo sempre volgere verso lo Spirito. Non è una dottrina, ma se tocchiamo lì, in queste situazioni, il Signore, allora ne esce fuori la gloria, non senza difficoltà. La gloria non significa che non passiamo attraverso le difficoltà, ma la gloria significa di toccare e passare queste situazioni mediante Cristo. Io mi fermo a questo punto e lascio parlare lo Spirito nei vostri cuori.